C'è un ruolo sociale che la filosofia può esercitare oggi, ad un secolo dalla morte di Dio?
La filosofia è un tipo di sapere molto particolare che non credo abbia una funzione sociale diretta. Tuttavia, se intesa in un certo modo, la filosofia può evidentemente contribuire al miglioramento e alla consapevolezza critica di una determinata società. In che modo? Credo che direttamente la filosofia non possa svolgere nessun ruolo diretto sulla società, ma se per filosofia si intende l'attivazione di una consapevolezza critica, l'esercizio della ragione, dell'argomentazione razionale, l'attivazione di una soglia di vigilanza che ci permette di affrontare i problemi dell'uomo e del suo essere nella storia e nel mondo in maniera più accorta, in maniera più efficace e con un'attenzione specifica verso le soluzioni, allora in questo senso la filosofia può dire anche lei una sua parola, può contribuire al grande dialogo dell'umanità e alla crescita, soprattutto spirituale, della realtà umana. Soprattutto se la filosofia non viene intesa come la semplice edificazione di un palazzo vuoto di concetti astratti, ma si realizza come filosofia pratica, si realizza come forma di vita capace, nascendo dalla vita, di ripercuotersi sulla vita con delle conseguenze nel suo orientamento verso una forma riuscita. Dunque la filosofia come una sorta di lume che può accompagnare l'esistenza dell'uomo e può orientarla verso la sua felicità, cioè verso una sua forma riuscita, verso un suo successo. Questo soprattutto per quel che riguarda l'aspetto, diciamo così, spirituale, etico e morale dell'esistenza, nella conduzione del quale la filosofia da sempre ha avuto naturalmente un ruolo fondamentale. Dunque, direttamente la filosofia non incide sul tessuto sociale, ma indirettamente, trasformando le coscienze, abituandole ed educandole ad esercitare con maggior consapevolezza critica la propria capacità di pensiero, il proprio sentire e in sostanza la propria dimensione spirituale, può naturalmente, anzi deve, contribuire alla formazione di una società migliore.
Nell'intervista televisiva del settembre 69, Heidegger parla della società odierna come specchio della soggettività moderna. Cosa si intende con questa espressione e come Heidegger è giunto alla sua critica? Cosa è cambiato nella filosofia di Heidegger rispetto al suo maestro Husserl per arrivare a permettergli di dire che il suo pensiero supera la soggettività moderna, ultima incarnazione della quale è stato l'io trascendentale di Husserl?
Allora, l'intervista a Husserl è un testo molto particolare perché è una delle rare occasioni in cui Heidegger si lascia riprendere dalle telecamere. Ma è un testo anche molto incisivo perché, ed efficace, perché in quella occasione Heidegger mostra, come in rare altre occasioni, il modo in cui la sua riproposizione del problema dell'essere può diventare rilevante in relazione ai problemi dell'oggi. Il quadro è profondamente mutato rispetto a che cos'è metafisica. E tuttavia il fatto che Heidegger si rifaccia a quella prolusione è un segnale molto importante perché ci indica come in realtà Heidegger pensi in continuità con l'impostazione del problema data in quel testo, anche se ora le cose sono messe in termini più radicali proprio in relazione alla diagnosi del mondo contemporaneo, a quella che Heidegger chiama l'essenza della tecnica moderna. Dal momento in cui Heidegger prende consapevolezza del problema della tecnica, è costretto a modificare, per così dire, l'impianto ancora quasi trascendentale, quasi, tra virgolette, soggettivistico della sua prima filosofia. In fondo, sia in essere tempo, sia in che cos'è metafisica, tutto ruota intorno all'esserci come al punto archimedeo su cui si imposta e da cui si genera il senso delle cose e dell'ente. Già nella prolusione, l'introduzione del concetto di angoscia e di esposizione al nulla mostra come questa generazione di senso da parte dell'esserci non stia a disposizione dell'esserci stesso, di un suo atto consapevole di volontà, ma dipenda dalla modificazione complessiva del suo stato morale e dunque del suo essere nel mondo e nella storia. Per corrispondere a questa fattispecie, Heidegger è costretto a una profonda rivoluzione, a una profonda riforma della sua impostazione fenomenologica, cioè trascendentalistica, cioè legata all'idea di coscienza e di soggettività, anche se Heidegger tutto questo lo riformula in modo più radicale in termini di esserci. E lo costringe a quella svolta, quel salto nell'essere, che, come dicevamo, caratterizza un po' tutta la sua riflessione successiva. Dunque la tecnica e la presa di consapevolezza di ciò che essa rappresenta in termini di destino dell'umanità contemporanea è un fattore importantissimo, inaggirabile, inevitabile, che modifica profondamente tutta la riflessione di Heidegger. Rispetto alle realtà epocali messe in movimento dalla tecnica, non ha più senso pensare che l'uomo sia capace di una autosalvazione. Questo sarebbe un pelagianesimo del XX secolo, un pensare che l'uomo abbia nelle sue mani la possibilità di salvarsi o di perdersi. C'è un qualcosa che gli si sottrae in linea di principio e a cui l'uomo può solo cercare di adeguarsi. Questo qualcosa Heidegger lo nomina con il termine più generale e indefinibile di tutti, cioè il termine essere o il termine Ereignis. Che cosa possiamo fare nei confronti di quella realtà così estrema che è la realtà della tecnica? Non ha senso per l'ultimo Heidegger mettersi alla ricerca di virtù o morali possibili, toccare un qualcosa nella scacchiera dal momento che il tavolo stesso di gioco è stato ribaltato da quella realtà che è appunto la tecnica e che rivela l'immane potenza che sta racchiusa nella storia dell'essere. Rispetto a questa realtà, rispetto alla presa di coscienza che l'uomo è un problema senza soluzione umana, Heidegger fa quello che lui stesso chiama un passo indietro e cerca di richiamare l'uomo ai limiti della sua finitudine. Cerca di produrre una considerazione che non sia più antropocentrica, ma che consideri l'antropocentrismo come un capitolo nella storia dell'essere o nella storia della Terra, rispetto al quale noi dobbiamo fare un passo indietro. Ormai soltanto un Dio ci può salvare, dice Heidegger in una altra celebre intervista, significando con questo non tanto la sua conversione religiosa, ma quanto il fatto che c'è una dimensione nella storia dell'uomo che si sottrae in linea di principio alla macchinazione umana, alla capacità da parte dell'uomo di prendere in mano il proprio destino. Dunque l'uomo deve essere in sostanza consapevole della propria finitudine e ciò vuol dire consapevole dei propri limiti.
Cosa intende l'esistenzialismo con libertà e come si differenzia il pensiero heideggeriano su questo tema?
Il concetto di libertà ha in Heidegger uno statuto molto particolare, perché è un concetto metafisico, è un concetto che appartiene alla tradizione, E dunque l'uso che Heidegger ne fa è sempre un uso da prendere cum grano salis. Sicuramente Heidegger non può condividere la tesi sartriana, peraltro ricavata da un'appropriazione di alcuni elementi di essere tempo, secondo lui, secondo cui l'uomo è condannato alla libertà. L'uomo, dice Sartre, è quel particolare ente in cui l'esistenza precede e determina l'essenza. L'uomo in sostanza non ha una sua natura fissa, determinata da un'essenza prestabilita al suo esistere concreto. Ma l'uomo nel suo esistere concreto decide e sceglie liberamente di essere ciò che vuole e in questo senso decide anche la propria natura e la propria essenza. Questa è una tesi che noi, volendo, possiamo ritrovare già in alcune espressioni eminenti della tradizione filosofica occidentale, già in Pico della Mirandola, nella sua celebre orazione sulla dignità dell'uomo, troviamo l'idea che l'uomo, a differenza di tutte le altre creature dell'universo, non è definito e prefissato da Dio dentro una essenza già stabilita ab eterno, ma è un, come dice Pico della Mirandola, camaleonte della natura, capace di trasformarsi in base alla sua scelta libera e di essere o angelo o bestia. Nietzsche più tardi dirà che l'uomo è un animale non ancora catturato, non ancora definito, ein noch nicht festgestelltes Tier. Sartre radicalizza questa tesi in chiave esistenzialistica, affermando appunto che l'uomo è l'unico ente in cui l'esistenza concreta precede l'essenza e anzi la determina attraverso le scelte che concretamente, di volta in volta, l'uomo fa, realizzando in questo modo se stesso. Apparentemente Heidegger è vicino a questa tesi in Essere Tempo quando parla dell'esserci come di un ente capace di progettarsi, di farsi carico del proprio avere da essere, del proprio poter essere e di realizzarlo di volta in volta secondo delle decisioni concrete. Tuttavia, il modo in cui Heidegger interpreta questa caratteristica dell'uomo, della vita umana, che nelle sue stesse parole è un ente il quale fin tanto che è ancora non è, cioè fin tanto che è ancora sta proiettato verso il suo immediato futuro, il suo avere da essere incombente, Heidegger tuttavia non usa in termini, come dire, metafisico-positivi la parola libertà. L'uomo è aperto, si trova nella radura dell'essere, ecco il linguaggio che Heidegger preferisce alla parola libertà, che tuttavia qui e là si trova. Per esempio nel saggio sull'essenza del fondamento vi è un tentativo di usare la parola libertà e di intenderla non solo come libertà da, ma anche come libertà per. Tuttavia, qui e altrove, un altro punto fondamentale è un corso della metà degli anni 30, in 35-36, in cui Heidegger interpreta a fondo lo scritto di Schelling sulla libertà umana, lo scritto del 1809 sulla libertà umana. Tuttavia, qui e altrove, Heidegger è sempre molto prudente nell'uso di questa parola, preferendo ad essa un vocabolario e concetti alternativi rispetto a quelli della tradizione metafisica, ivi compreso il concetto di libertà. E sempre pensando questa dimensione come determinata e generata dalla coappartenenza di essere ed uomo. Ciò che l'uomo può fare nello spazio che gli è destinato dall'essere è tutt'al più compiere un piccolo ratto nei confronti della lete, nei confronti della latenza, dell'ascosità, del nascondimento in cui l'essere gli si sottrae. L'uomo è un breve respiro della natura, una canna pensante, nelle parole di Pascal, che può compiere nei confronti della totalità dell'ente che lo circonda, al massimo un piccolo ratto, ma che quanto più crede di aver catturato l'essere, tanto più l'essere gli si sottrae. In questo spazio tra volontà di catturare e inevitabile sottrazione sta descritta e circoscritta la dimensione della libertà umana.
Vorremmo chiarire assieme a lei il punto di svolta per il quale Heidegger sostiene la dislocazione del luogo del pensiero dalla coscienza all'esserci. Come Heidegger dal piano gnosiologico del cogito può giungere al piano ontologico e dislocare il pensiero nella radura dell'essere?
La convinzione fondamentale di Heidegger è che l'idea di coscienza sia ancora fondamentalmente viziata da un presupposto cartesiano, cioè da quella spaccatura con cui inizia la filosofia moderna e che si identifica con il pensiero di Descartes, il quale postula, come dire, una dicotomia nell'essere, dividendo l'essere in due grandi dimensioni, due grandi metà, la res cogitans e la res extensa, che sono collegate tra loro tramite l'ipotesi di Dio, il quale garantisce la connexio tra l'ordo rerum e l'ordo idearum, tra il mondo dei miei pensieri e il mondo delle cose che i miei pensieri dovrebbero riflettere perfettamente. Lo specchio della coscienza è garantito dall'ipotesi di Dio. Se Dio fosse un genio maligno, cadrebbe anche l'ipotesi dello specchio della coscienza. Kant, Husserl, è l'ultimo rimasuglio di questa dicotomia ontologica, secondo Heidegger, nel senso che, presupponendo una separatezza tra pensiero ed estensione, costruisce tutta una filosofia, tutta una ipotesi, tutta un'idea della soggettività trascendentale per mostrare come attraverso un'analisi dei segreti giudizi e delle segrete operazioni che questa soggettività compie, noi possiamo spiegare la costituzione degli oggetti nel loro orizzonte, cioè nell'ambiente in cui si danno, e alla fine nell'orizzonte degli orizzonti, cioè nel mondo, come correlato di questa soggettività trascendentale. Per Heidegger questo è viziato alle fondamenta da un presupposto metafisico cartesiano, cioè il presupposto della separazione tra res cogitans e res extensa. Per questo egli rovescia radicalmente il tavolo di gioco, non sta lì a muovere fante, pedina o regina, spazza via la scacchiera e reimposta la questione in termini di esistenza, esserci come essere nel mondo. Già da sempre e comunque l'esserci è nel mondo, è aperto nel mondo, è aperturalità. Ecco il passaggio dalla coscienza all'esserci nella sua motivazione filosofica di base.